pomeriggio a tutti, siamo qui in diretta, questa è Zai Time, io sono Francesca Barbato e con me oggi una squadra inedita. Forse qualche mese fa qualcuno collegandosi sul nostro canale Twitch o su Radio Zaini e Tot Block Radio Radio Jeans avrebbe pensato a ho sbagliato canale, invece no, è tutto giusto, siamo qui in diretta insieme al nostro Emanuele Floris, detto Flo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
E ormai è diventato parte integrante del team, un conduttore a tutti gli effetti, il nostro Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
E allora questa è la puntata numero forse 121, se non mi ricordo
esatto.
Male. Wow, cifra tonda. Una puntata particolare perché ovviamente ci vede con un team diverso in conduzione, il nostro Riccardo Cotumaccio, che a brevissimo sentiremo appunto in collegamento, è al Moscerini, è stato Film Festival, lo sentiamo, dovrebbe esserci, e ci facciamo raccontare da lui ovviamente come è andata la conferenza stampa questa mattina, il festival, lo sentiamo, ma questo è un Maurizio più che Riccardo. Maurizio o Riccardo, devo dire?
Festival del Moscerini, Campidoglio, non sei in mezzo ai bambini,
è Maurizio.
Santa passione, Santa passione, qua in paradiso.
Maurizio, cosa c'entri tu con il Moscerini Film Festival?
Sono il volto, lo sponsor di questo festival.
No, a me non risulta.
Sono i registi. Eravamo io, Claudia Genini e Marco Simanowski.
Beh, un po' come il tuo salotto televisivo, quindi.
Una sorta di Maurizio Costanzo Ruscioni prodotto dal Paradiso.
Beh, d'altronde il nuovo cinema Aquila Paradiso, no? Dai!
Qua volamo tutti, se vola! Allora, vi saluto, torno e c'ho la telefonata con Maria, arrivederci!
Ma come Riccardo? Ma non ci puoi lasciare così, con questa curiosità?
Qua siamo in buona compagnia, Francescona, un saluto anche a Tommaso che suppongo sia lì.
Sono qui e oggi è una giornata meravigliosa senza di te, a romperci le scatole. No, non è vero, ci manchi tanto.
Lo so, purtroppo la giornata è tristissima, è mia assenza, lo so che Tommaso sta piangendo giorno e notte per questa mia mancanza, però... Eccomi qua al telefono, reduce da questa straordinaria mattinata in Campidoglio, alla sala Si Laudato, dove è stato presentato finalmente la seconda edizione del Festival delle Moscerine. È stata veramente una mattinata piena di energia, come spesso accade quando si tratta del Festival delle Moscerine, che noi come Media Partner seguiamo già dallo scorso anno, dalla primissima edizione, dove abbiamo già riscontrato tanto giovanissimo talento da parte di queste piccoli registi. La base è altissima, se sento di nuovo la base attacco, che c'è veramente,
ci
si può abbassare, grazie. Ecco, adesso sì, e stamattina abbiamo visto l'intera presentazione con dei volti importantissimi. Adesso, prima li citavo giocosamente, però veramente Margo Simanowski è tornata nella veste di madrina, sarà lei proprio a condurre il festival, ne ricordiamo, dal 4 al 7 maggio. C'era anche Claudia Gelini, che voglio dire, no? Da un amore adolescenziale a uno da adulti, perché insomma, due grandi amori per quanto mi riguarda. Io, la grande fan di Un Medico in Famiglia, non ne faccio tesoro, anzi, lo dico. Poi vabbè, la Gelini non devo pronunciarmi oltremodo, quindi le salutiamo entrambe. E poi soprattutto la straordinaria Azzurra Dottori, che trovate anche nelle nostre stories, questa giovane attrice che l'anno scorso ha vinto il premio per miglior attrice protagonista, miglior regista, e invece quest'anno è letteralmente la piccola conduttrice del festival. Quindi stamattina abbiamo fatto una chiacchierata, lei in doppia veste, era emozionatissima davanti ai microfoni del Campidoglio, e devo dire, mi avvicino con grande curiosità a questo festival, perché poi abbiamo sottolineato anche l'importanza del cinema a quell'età lì, no? Quando la telecamera diventa letteralmente una lente a contatto sul mondo, no? Sul mondo, su come lo vedono loro anche nella loro durata, perché poi si parla di corti molto spesso, non di film che abbiano durata su 90 o 100 minuti, sono dei corti, però anche questo testimonia la grande voglia, anche su Roma, che resta secondo me la capitale del cinema italiano, di sperimentare una macchina da presa. Quindi un applauso agli organizzatori, alle organizzatrici, che anche quest'anno stanno facendo un ottimo lavoro.
Bene Riccardo, allora intanto ovviamente per chi si fosse collegato in questo momento ricordiamo appunto che il Moscerini Film Festival andrà in scena dal 4 al 7 maggio al nuovo Cinema Aquila a Roma, un cinema di quartiere poi che da sempre ha dimostrato un interesse per il cinema dell'autore e non solo. Ricordiamo che è un festival molto particolare perché non è un festival solo dedicato ai bambini ma è proprio per i bambini condotto da loro stessi, fra cui come è appunto sottolineato la nostra tra virgolette, utilizzo no, questa espressione Azzurra Dottori, in quanto oltre a essere
straordinaria.
Esatto, poi oltre a essere la presentatrice, come hai ricordato, è stata anche in diretta su Zaytime, ci è venuto a trovare due settimane fa, abbiamo trovato veramente una bambina di una profondità, di una sensibilità veramente tanto grande, quindi una grande occasione.
No, una grande curiosità, una voglia di sperimentare, lei ha fatto anche una serie su Rai Gulp, mi raccontava stamattina, lei è trasversale, quindi ha sia le capacità per fare cinema, le capacità per fare anche la conduttrice. Oggi scherzando gli ho detto, magari mi stai a rubare posto, ho detto insomma cerchiamo di mantenere anche il distanza. Ma è fatta una risata, fortunatamente.
Ma infatti dalle stories avevo visto che era sicuramente emozionata, ma ecco, quando io vedo queste cose sono molto contento, soprattutto perché vedere i giovani che non solo sono protagonisti del cinema ma lo fanno e si mettono alla prova con insomma con queste prove di cortometraggio, io rimango sempre molto impressionato per picchi come me.
Guarda, che... la consapevolezza a quell'età è veramente un vantaggio enorme, no? Quando vedi già le chiare, un po' influenza, perché io non l'avevo per esempio a 11 anni, ma credo anche Francesca e Tommaso non avessero le idee così chiare, no, a quell'età lì. Invece Azzurra sente di avere già una strada tracciata, e vado anche con la mamma che era lì presente, è stata veramente una bella chiacchierata. Poi abbiamo ricordato i momenti dello scorso anno anche con Chiara Di Paola, eravamo presenti al locale Nodo Mandrione, dove abbiamo poi premiato con il nostro premio la stessa Azzurra. Insomma, ci sono stati momenti di grande contatto anche intergenerazionale. Secondo me piace sempre molto, ho visto molto coinvolgimento nella sala straordinaria del Campidoglio, dove anche hanno partecipato le istituzioni, quindi significa che il festival sta facendo degli importanti step in avanti e che non soltanto è una bella realtà ma è anche in crescita.
Sì, e tra l'altro ecco, è bene anche ricordare che fra le varie categorie in gara c'è proprio un focus dedicato al mondo delle scuole, proprio a sottolineare anche l'aspetto formativo di questo festival. Azzurra ne è l'esempio, perché come giustamente ricordavi tu Riccardo, da questa esperienza di evento cinematografica ha tracciato e l'ha aiutata probabilmente anche a tracciare la sua strada, ma è l'occasione per tante bambine e bambini all'ascolto, alunni e alunni, di mettersi alla prova, di mettersi in gioco soprattutto in prima persona e vivere un'esperienza a 360 gradi, e noi come sempre come Zainet continueremo a raccontarla. Il 7 maggio evento finale, una curiosità Riccardo, hanno già delineato un calendario degli eventi?
Sì, sono già tutto, sono già preparati, già lo si può controllare sui rispettivi siti, sui profili social. Oggi abbiamo anche una straordinaria cartellina che ci hanno donato all'ingresso. Quindi sì, c'è già un percorso super tracciato, poi come già accennavi tu con l'evento finale del 7, dove noi saremo super presenti con grande orgoglio per dare un'occhiata a queste bellissime opere, perché di opere trattasi, e quindi noi saremo felici sia di giudicarle, sia di osservarle e sia di farci intrattenere dalle stesse con grande piacere.
Niente panini con la Nutella però quest'anno.
Ma allora non andiamo, molto francamente.
No, ma siamo media partner, abbassiamo la linea.
Molto francamente, no, non si andrà. No, devo dire, l'anno scorso anche sotto l'aspetto gastronomico è stata una festa più che azzeccata. Ricordo con Chicchi Diva, e tra l'altro salutiamo, mandiamo un bacio verso il cielo,
ma no.
Praticamente siamo andati lì, abbiamo insomma mangiato come delle bestie, però abbiamo fatto anche il nostro lavoro, assolutamente, perché poi uniamo il gusto alla professionalità, questo è sempre importante.
La cosa che adoro io dell'Uomo Cinema Aquila è che ci sta sempre quel piccolo distributore di caramelle che metti 10 centesimi e non si sa quante ne puoi prendere, ma io ne prendo 5 a botte e me ne mangio lo stesso. Poi magari ho messo solo 10 centesimi, ma è bello lo stesso, esatto.
Benissimo, viva il Cinema Aquila, che è rinato negli ultimi anni e sta veramente diventando la casa di moltissimi festival, quindi questo inorgoglisce anche chi abita in zona Pigneto, viste le difficoltà degli ultimi anni. È bello che esista un polo culturale tanto attivo come il Cinema Aquila.
Un motivo in più quindi per assistere al Moscerini Film Festival. Ringraziamo il nostro Riccardo Cotumaccio in veste oggi di inviato al Campidoglio per averci raccontato questo straordinario festival. Grazie Cotu.
Grazie a te Francesca Tommasone.
Ciao Rick, ci manchi.
Comportati bene.
Ti comporterò bene.
Manchi. Ciao, ciao a tutti.
Ciao Rick.
Ciao Flo.
Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi...
E abbiamo sentito il nostro Riccardo oggi in veste di inviato per raccontare, ricordiamolo, il Moscerino e Film Festival, un festival che avrà luogo a Roma dal 4 al 7 maggio. Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione dell'evento in Campidoglio. Abbiamo sentito ovviamente la presenza di tanti attori, ricordava anche di Margot, volto noto di Un Medico in Famiglia. Anche tu Tommy erai un fan, o forse tu appartieni alla generazione successiva?
Io appartengo alla generazione successiva, perché diciamo che sono più fan della famiglia Cesaroni, però mia madre si guardava sempre le puntate di Un Medico in Famiglia, quindi la sigla la so comunque a memoria, anche se non guardavo la serie. Però insomma, nonno libero è il volto dell'Italia, quindi
è stato il nonno di tutti, no? Flo, invece tu hai seguito la serie per un po' per eccellenza italiana, se
sì,
si può,
guarda,
dire
dovrei
serie.
Essere figlio di Un Medico in Famiglia, ma in realtà non lo sono, eredito invece i Cesaroni.
Forse per,
sì, sì, sono arrivato tardio sulla serie italiana, e quindi ho iniziato da quello che c'era.
Mamma mia, una volta c'era questo, ora c'è Mare Fuori. Dove siamo finiti?
Ecco.
Gli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima.
È Mare Fuori che tra l'altro spopola fra le ragazze e i ragazzi dei nostri progetti di Zainet. Tutte le ragazze che sono venute qui in studio, quelle del Dante, del Pascal di Pomezia, non ce n'è una che non conosca Mare Fuori. Siamo rimasti, penso, forse noi tre a non vederla.
Io sì, manco.
Ostinatamente a non vederla, esatto.
E penso anch'io continuerò su quella linea, perché mi piace andare controcorrente. Noi adesso ci prendiamo un piccolo break musicale, a rientro parliamo invece delle tendenze Twitter della giornata. Sono curiosa di sapere, Tommy, cosa avrà in tendenza. Lo scopriremo
ne
fra
abbiamo
poco.
Un bel po'.
Questa è Zai Time.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, ma non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore. Con i piedi, ciao ciao. E con la testa, con il ciao. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao ciao. E con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao.
Questa è Zytime. Questa è Zytime.
Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk up, percolate. Anything you want, forgot it, oscillate it. If I don't take pity, more want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny.
E torniamo in diretta su Zytime. Quanto erano belli gli anni 2000, quanto era bella questa canzone, anche se veniva rivisitata da me e dai miei compagni di classe in pizza, hamburger, patatine. Non so,
classicone.
Se... Ah, ok, non avevo...
È stato il mio primo CD facsimile, cioè andavo a stazione Nagnina a comprare i CD facsimili. Mi ricordo ancora la copertina, bustina di plastica, fotocopia della copertina originale e proprio cerchio giallo con scritto facsimile sopra. Che ricordi?
Qualcosa proprio da andare in galera, quindi salutiamo ovviamente la finanza,
galera.
Esatto, che è all'ascolto e che ringrazio per questo facsimile. Ma erano gli anni 2000, era un altro periodo e ancora soprattutto doveva arrivare il famoso video: ruberesti mai una macchina? Ruberesti mai una borsa? E allora
la pirateria
ti
è
uccide.
Un reato.
Torniamo seri, perché giustamente questa è una generazione che non appartiene al nostro Tommy, che ci
no.
guarda con un certo sdegno.
No, ma più che altro pensavo alla mia generazione, che invece in classe sentiva Danza Kuduro e purtroppo da lì insomma le battute venivano fuori.
Ecco,
veniva, vabbè, ma ragazzi, stavo parlando di anche lì, devo dire, la generazione mia, diciamo, noi diciamo sempre dal 2001 in poi sono tutti fottuti, niente, non
ecco
penso. Fanno, però ecco, però devo dire, anche noi abbiamo avuto il nostro momento trash Danza Kuduro, quando lo danzavi in spiaggia per l'estate, era bellissimo e non potevi farti non trascinare.
Utilizziamo sempre coloro che ci stanno ascoltando, non è una radio latinoamericana la nostra, ma semplicemente stiamo ricordando anche le canzoni che in
potrebbe
classe...
esserlo ora che non c'è Riccardo Codumaccio. Potremmo prendere solo oggi questa piega.
Ci viene malissimo.
Sì, sì, Riccardo secondo me si è dissociato, perché lui ha una certa, diciamo, repulsione nei confronti del reggaeton, tutto ciò che è latinoamericano. Quindi in suo onore torniamo seri e torniamo a parlare delle tendenze Twitter della giornata.
Esatto, e parliamo ancora di musica, perché ieri appunto Riccardo e la regina Camilla hanno svelato la scenografia dell'Eurovision di quest'anno, l'Eurovision Song Contest 2023, che per ovvi motivi non si svolgerà in Ucraina, perché appunto l'anno scorso i vincitori sono stati il gruppo Kalush e con la canzone Stefania, ma quest'anno si svolgeranno nel Regno Unito a Liverpool, e quindi ieri è stata svelata, diciamo, la scenografia principale. Quindi il monarca d'Inghilterra, diciamo che sta aspettando più che l'Eurovision, forse sta aspettando la sua incoronazione di sabato prossimo, ma comunque ha detto: farò sicuramente il tifo per coloro che saranno in gara per il gruppo britannico. Quindi questa è una delle tendenze. Io non so se voi siete pronti a vedere Marco Mengoni sul palco di Liverpool, ma insomma sarà sicuramente una grande gara.
Sì, assolutamente. Tra l'altro io negli ultimi anni sono diventata appassionata dell'Eurovision Song Contest, e in realtà non so, allora Mengoni, chiedo anche un giudizio a Flo ovviamente, che ha una cultura secondo me musicale anche più ampia della mia.
Che responsabilità.
Mengoni, la canzone è stata molto bella, è una canzone sanremese, secondo me è stata premiata più che altro anche la sua esibizione, il suo essere un artista e il percorso che ha fatto. La canzone la vedo poco però nell'Eurovision, dove viene molto più premiata magari anche una sonorità più contemporanea, una certa creatività, cosa che invece era diversa con i Maneskin, che sicuramente portavano in un certo senso una sorta di novità, di cambio di passo, ecco, soprattutto rispetto alle altre canzoni.
Allora, questa cosa è vera, nel senso l'Eurovision per eccellenza è spettacolo, è colori, è anche qualcosina di più, no? Che potremmo chiamare, cioè, c'è sempre una buona dose di trash, no?
Sì.
Nell'Eurovision, nelle canzoni che si presentano. Ovviamente i Maneskin erano spettacolo puro e fu una grande, grandissima vittoria. Mengoni è, a parte la sua carriera d'artista, che secondo me lo porta ad oggi ad essere una di quelle voci che... Vi faccio sempre questo ragionamento, no? Come Tiziano Ferro, come tutte queste grandi voci maschile e femminile. A un certo punto, quando hai tipo 15 anni di storico nella musica italiana, diventi una voce immortale della musica italiana. E non so, da un giorno all'altro mi sveglio la mattina e vedo questi personaggi elevati a divinità, ma cioè, lo vedo e lo sento. Mengoni, meritatissima la vittoria a Sanremo, secondo me, perché il brano era tutto quello di cui aveva bisogno Sanremo. All'Eurovision magari pecca un po' di questi, se possiamo chiamarli, colori.
E in tendenza è anche Ellie Schlein per la sua prima intervista rilasciata su Vogue. La leader del Partito Democratico ha parlato anche di burnout e ammette di sentirsi schiacciata dal peso delle responsabilità, di concedersi qualche partita alla PlayStation la sera per staccare. Quindi la PlayStation, insomma, viene così sdoganata come hobby, passatempo, anche un po' per distendersi dai tanti impegni. E tra l'altro ha parlato anche di film e serie TV. Ti guardo, Tommy, perché per coloro che sono all'ascolto anticipiamo che poi ci sarà il talk dedicato da e seguito, condotto da Tommaso, sui film e le serie TV. Ellie Schlein, che ha elogiato i film con ambientazioni scandinave e paesini di montagna, ma anche le serie come Stranger Things e The Crown, e ha raccontato di amare i film del regista coreano Kim Ki-duk. Ecco, l'ho pronunciato bene?
Kim Ki-duk l'ha pronunciato benissimo, il compianto Kim Ki-duk, perché è morto 3 anni fa a causa del Covid, a soli 59 anni, stava girando un film in Lapponia, film che ho avuto la fortuna di vedere al Far East Film Festival, al cinema farnese quest'anno, perché l'hanno distribuito finalmente con i sottotitoli in italiano, in una sala in cui praticamente io ero l'unico sotto i 30 anni, ma vabbè, al di là di questo il film è l'ultimo del regista. Io...
Sei arrabbiato?
Sì, tantissimo, perché io non lo so, io mi appassiono, vedo ci sono i giovani appassionati, no, solo vecchi sessantenni in sala.
Ma, ma perché non c'è... No, scusami, ma 60 anni sono vecchi.
No, vabbè, al di là di questo, stanno comunque con un piede verso la fossa a inizio.
No!
Hanno fatture, no, non parlo di buste, mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questa diesel.
Comunque, Tommy, tu parti bene, angelico, però poi dai certe sfilettate, cioè i sessantenni che c'hanno la piede nella fossa, Riccardo, meno male che non ci stai, quando io stavo in Calabria, ma, va bene, non venire.
Te da bacchettato.
Bisogna, scusa, aggiungere un po' di pepe alla trasmissione, un po' di sano odio, altrimenti poi non, se siamo tutti candidi non ha senso.
Mi ricordi Stoner, per gli amanti della MotoGP, Stoner che cercava di domare quella Ducati Desmo 16, che una volta era una vittoria, una volta era lungo alla prima curva, però poi alla fine ce l'ha fatta, quindi
vedi
niente, te la credi, oh sì, mi richiami, ti blocco, resto fedele sempre al cazzo di blocco, non mi sopporti, ma bendo ce l'hai testa.
E quindi con Ellie Schlein condividi la passione anche per il regista coreano, condividi la passione per l'armocromia, perché in questa intervista a Vogue lei ha detto, ha confessato di farsi consigliare i colori che indossa, quindi il look, da un'esperta di armocromia, Enrica Chicchio. E devo dire che io sono una grandissima esperta di armocromia, o meglio un amante dell'armocromia. E tu segui l'armocromia, Tommy? Sai di cosa sto parlando?
Ma in realtà, forse da maschio no, sono troppo ignorante.
Allora, ve la faccio proprio breve, perché ora non voglio, insomma, dilinguarmi tantissimo.
Ma
comunque
mi interessa.
No, come? Vedi?
No!
No, dici.
Non te lo dico più, guarda.
No, diccelo.
L'armocromia dice che in base alla tua pelle, quindi al tono e sovratono che ha, quindi se più chiaro, più rosato, più tendente al giallo, e allo stacco cromatico appunto che hai, quindi con il colore degli occhi e quindi con i colori base, no? Dell'incarnato, dei capelli, ci sono dei colori amici e dei colori nemici. Si divide ovviamente in quattro stagioni, come le stagioni ovviamente che conosciamo, quindi primavera, estate, autunno, inverno, due stagioni fredde, estate, inverno, e due calde, primavera e autunno. Alle stagioni calde ovviamente sono associati i colori più caldi, quindi i colori aranciati, gialli più forti. Alle stagioni fredde, quelle invece tendenti più al freddo, quindi al ghiaccio o al blu. Ovviamente poi in base alle stagioni ci sono delle palette, quindi un insieme di colori che donano di più accostati al viso rispetto ad altri. E quindi questa è l'armocromia fatta molto in breve. Io credo che Alice Line sia una inverno probabilmente come colori, e quindi predilige certe giacche di certi colori, così come le camicie. Quindi l'armocromia non è più semplicemente un qualcosa che viene diventa famoso sui social, ma anche i politici italiani ne fanno uso. Non manca il calcio, tra cui l'hashtag Inter Juve, in quanto è l'Inter la prima finalista della Coppa Italia 2022-2023. I nerazzurri battono 1-0 la Juventus a San Siro in semifinale dopo il pari dell'andata e si qualificano così per l'atto conclusivo della competizione, dove il 24 maggio li attenderà una tra Fiorentina e Cremonese, che ricordiamo invece scenderanno in campo questa sera, ma la Fiorentina è già in vantaggio di 2 gol. A decidere il match di ritorno tra Inter e Juve è stata una zampata di Di Marco al 15esimo, che ha indirizzato una partita nel complesso poco spettacolare, ma mai davvero in discussione. I ragazzi di Inzaghi avranno dunque la possibilità di difendere il titolo conquistato l'anno scorso, in quanto l'Inter viene già dalla vittoria della Coppa Italia, e quelli di Allegri invece rimane la consolazione di giocarsi una semifinale ovviamente di Europa League, consolazione tra virgolette, in quanto la Juve sicuramente rimane al momento tra le favorite nel percorso europeo. A proposito di casa Juve, ha in tendenza anche Allegri, in quanto il mister si è fatto vedere abbastanza nervosetto ieri. Infatti, rientrando negli spogliatoi, se l'è presa prima con il dirigente dell'Inter, Dario Baccini, con cui c'erano stati degli screzi anche all'andata. Baccini era stato multato, ricordiamo, perché era sceso in campo a fine partita nei momenti concitati della doppia espulsione di Handanovic e Lukaku. Sono volate parole grosse, chi era nei paraggi ha addirittura raccontato che Allegri ha inveito un po' contro tutti, se l'è presa perfino con Beppe Marotta, ricordiamo, con cui ha lavorato alla Juventus e con cui ha sempre avuto un rapporto splendido. Nervosismo in casa Juve, Flo, ti devo guardare quindi.
Ma sono nervoso pure io. Vabbè, io cuore bianco-nero per gli ascoltatori che ancora non mi odiano. E che devo dire? Sicuramente è stata una brutta sconfitta. Era una partita sicuramente alla portata. Non è un periodo felice né per l'Inter in campionato né per la Juve, che ricordiamo viene da 2 sconfitte con squadre importanti, con Lazio e con Napoli, però insomma è comunque la 3ª sconfitta consecutiva. E nulla, intorno al discorso Allegri c'è anche un altro discorso, questo fantomatico nuovo allenatore, verrà non verrà, nel discorso verrà sta uscendo sempre più preponderante il nome di Zidane. Quindi anche quello sicuramente sarà un discorso che scaturisce da un'incognita reale, magari anche per lui, chissà. Vediamo, sicuramente la partita della semifinale in Europa League sarà determinante, perché dopo la Champions la cosa più importante che una squadra, a cui una squadra può ambire, capiamo. Sicuramente non è un percorso in discesa quello di adesso della Juve.
L'ultima tendenza l'abbiamo tenuta fino all'ultimo perché è forse la più bella di oggi, ce la volevamo tenere come sorpresa. A quanto pare, notizia di oggi, arriva la nuova versione della canzone Festival di Paola e Chiara, però fatta con Elodie. Ragazzi, ormai Elodie non si ferma più, non solo aveva fatto quella bellissima canzone a Sanremo, ma adesso appunto rifà di nuovo questa canzone con Paola e Chiara, che ricordiamo peraltro saranno le madrine al Gay Pride di Roma il 10 giugno, sono state invitate e insomma proprio per questo ruolo importante, e io sono curiosissimo, anzi siamo tutti molto curiosi di come verrà di nuovo questa canzone.
Un remake, esatto, che è stato annunciato su TikTok con Elodie, e Paolo e Chiara hanno commentato: non poteva che essere lei. Ma attenzione, perché c'è anche un altro curioso remake, che è la canzone Kama Sutra, che verrà realizzata con Cosmo, e ricordiamo saranno entrambe contenute nel nuovo disco che uscirà il 12 maggio. Ritorno, Flo.
Assolutamente, io sono un mega fan della coppia. Tra l'altro, mia sorella, più piccola di me, di 3 anni, aveva il CD, questa volta originale.
Meno male.
È stato dalla mia madre. E, cioè, l'unico grande CD di Paola e Chiara. E, che era praticamente una compilation di successi senza pietà. Quindi ho amato tantissimo il loro ritorno sulla scena, che ovviamente è stata da star. Le avevo anche al Fanta Sanremo. Non mi hanno regalato lì grande emozione.
Eppure
però,
hanno fatto tanto, nel senso i glitter, il salutare l'orchestra, cioè solo tutta una serata si erano dati parecchio da fare.
Sì,
però
è vero, forse la penultima o l'ultima hanno dato il massimo. Sì, ormai al Fanta Sanremo però ci sono proprio degli artisti che secondo me salgono, non stanno proprio a pensare al festival, stanno a pensare ai punti.
Esatto.
Che, cioè, secondo me c'è tipo veramente Buffon con le calcio scommesse, quali cantanti,
no,
con...
Questa era l'ultima tendenza Twitter di oggi, ovviamente, che abbiamo selezionato per voi. Adesso ci andiamo a ascoltare la rubrica Indie Break a cura del nostro Luca Lovisetto, che ovviamente salutiamo.
Questa è Zytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo 2 nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Si intitola No More Lies, il brano collaborativo tra Thundercat e Tame Impala. Arriva a distanza di 3 anni dall'ultimo disco di Thundercat intitolato It Is What It Is, usciva per Brain Feeder nel 2020. Il leggendario bassista statunitense si è unito a Kevin Parker dei Tame Impala per un singolo a 4 mani intitolato appunto No More Lies. L'inedito precede una lunga serie di date del tour americano di Thundercat, che si esibirà in un tour a 3 headliner con Red Hot Chili Peppers e Strokes, prima di portare il suo show in Australia, in Asia e in Europa. Con No More Lies la coppia, come leggiamo nelle note stampa, mette a fuoco con precisione chirurgica il punto di equilibrio tra 2 stili individuali e complementari. La loro sincronia melodica smentisce il lamento d'amore di cui parla il brano, con Thundercat che riflette su una relazione fallita di cui si assume totalmente la responsabilità. La canzone culmina poi in un candido monologo del bassista che mette anche in discussione il senso dell'onestà come miglior politica nelle relazioni. Ti dico la verità perché mi interessa, ma ti mento anche perché mi interessa. Sapevo che lavorare assieme sarebbe stato speciale, ha raccontato in un'intervista riportata in italiano da Riccardo Cavarioli di Indie for Bunnies. Sarebbe stato speciale lavorare con Kevin, ha detto appunto Thundercat, che dal primo album di Tame Impala sono stato entusiasta su questa canzone e spero di creare altri brani con lui in futuro. Andiamo quindi ad ascoltarci No More Lies, il brano di Thundercat e Tame Impala.
Oh, I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
Thundercat e Tame Impala con No More Lies. Vogliamo quindi ora in Irlanda per un debutto solista di una band che abbiamo ascoltato molte volte qui nelle frequenze di Indie Break. Stiamo parlando dei Fontaines DC. Il frontman Grian Chatten ha deciso di fare il grande passo e di pubblicare il suo esordio solista. Il primo singolo estratto dal suo debutto si intitola The Score, è accompagnato anche da un video diretto dalla sua fidanzata Georgie Jesson. The Score è un brano ispirato dallo zucchero e dal tramonto, si legge in una piccola dichiarazione rilasciata proprio da Grian Chatten su Instagram pubblicando The Score. Andiamo quindi ad ascoltarci l'esordio solista del frontman dei Fontaines DC. Questa è The Score.
When I make my move to you, you will know. See, I am that wave that breaks below. I will give you thrills and take your your knowing looks and touches anymore. 'Cause when you make his love return alone, you see your heart's been tethered to a sick kid.
Chatten, frontman dei Fontaines DC, che esce finalmente con il suo singolo di debutto The Score, ultimo brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zytime.
Questa è Zytime. Questa è Zytime.
Riposerò stanotte. notte resto con la testa in aria e gli occhi al cielo, un piano forse non ce l'ho. Stanotte resto con la testa in aria.
Rientriamo in diretta su Zai Time e siamo pronti a lanciare l'attesissima rubrica condotta dal nostro Tommaso Di Pierro sul cinema e sulle serie TV, le ultime uscite settimanali e non solo, quindi sigla.
Eccoci qua con la nostra rubrica di cinema. Parliamo di horror, un genere che a Francesca piace tantissimo.
Sì, grazie.
Tanto, l'ho scelto proprio questo film pensando a lei. Oggi nelle sale esce il bellissimo View a paura di Ari Aster. Ne parlavamo prima con Flo di quanto questo regista nel panorama dell'orrore, ma anche del cinema in generale, fosse ormai un must. Ogni suo film va visto. View a paura, appunto, con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix. Parla del 49enne Bew, che appunto soffre di gravi disturbi mentali ed è ancora vergine perché convinto dalla madre che se raggiungesse l'orgasmo morirebbe, come è accaduto, gli si dice, a suo padre nel momento in cui l'ha concepito. Cioè neanche la madre di Kerry White in Carrie di Stephen King direbbe mai una cosa così per dire alla figlia non andare in giro tardi la sera.
Beh, oddio, però, quella ci andava vicino.
Esatto, però,
eh. Però
sì, infatti era mezza, cioè diceva tanto viva il signore, però poi. E quindi Bew vive nella paranoia e immagina la città intorno a lui come un inferno sulla terra in cui un serial killer si aggira nudo per le strade e i cadaveri vengono lasciati così marcire in mezzo agli incroci. Dovrebbe quindi, il fulcro della trama è che dovrebbe partire per raggiungere la madre, ma in una sequela di atti mancati riesce a prima a farsi rubare le chiavi di casa, poi il bagaglio e inoltre, boom, un incidente con uno psicofarmaco e precipita ulteriormente la sua condizione psichica. Poi, manca a farla apposta, investito da un'auto, si risveglia a casa degli amorevoli Roger e Grace, ma questa è la prima tappa di un lunghissimo viaggio allucinante che chissà dove lo condurrà. I critici hanno detto che questo è sicuramente un film, insomma, destinato a dividere, a parte per la sua lunghezza, ma in generale per i temi trattati. Ma ormai a me non me ne frega nulla, ogni film di Aster è un capolavoro.
Questo è il suo momento.
Al
di là di qualunque cosa dicano, per me Ari Aster è un genio, quindi qualunque cosa faccia per me va benissimo, io non vedo l'ora di vederlo, sarà un film bellissimo, ne sono certo. Poi abbiamo invece qui proprio in area di blockbuster, abbiamo 65 Fuga dalla Terra. Allora qui abbiamo Adam Driver che ritorna in vesti quasi fantascientifiche, lo rivediamo di nuovo a pilotare un'astronave dopo che aveva finito il suo ruolo con Kylo Ren, invece gli dicono no, ritorna, guida di nuovo un'astronave nello spazio, viene preso in pieno in collisione da un asteroide, finisce sulla Terra, però è una Terra diversa dalle altre, sembra quasi che non ci siano esseri umani, c'è solo vegetazione. Si scopre che non si sa come, con un salto temporale, è tornato alla Terra di 65 milioni di anni fa, appunto da qui il titolo, e ci sono i dinosauri. Quindi insomma ci sarà Adam Driver che dovrà sfidare di nuovo i tirannosauri, quindi un misto tra Jurassic Park e Star Wars, non l'avevamo mai visto, ma oggi ce lo ritroviamo qui. Dimmi
sai questo
pensi,
intro che mi ha ricordato un po' il pianeta delle scimmie,
vero?
Proprio vero. Questo incidente, finisci sulla Terra e hai un po' quel bug di siamo avanti, siamo dopo, siamo avanti con un disastro,
esatto.
Siamo,
ma mentre il bellissimo finale dimostrava che eravamo avanti nel tempo e la società umana era stata distrutta dalle bombe atomiche, qui invece siamo proprio tornati indietro, te lo spattano subito in faccia, no, ci sono i dinosauri, vabbè. E allora sfidiamo.
Posso dire il sogno di ogni bambino, avere un film di nuovo con i dinosauri. Il dinosauro è un po' quella cosa che non fa, che non annoia mai.
No, infatti, io penso sempre a Zero Calcare che fa i fumetti con lui che voleva essere paleontologo e diceva: voglio i dinosauri, voglio che torni l'apocalisse per riavere i velociraptor. Quindi ogni volta che ci sono i velociraptor, io penso a lui. E poi in tema anime abbiamo il nuovo film, appunto, diretto da Makoto Shinkai. E qui, dopo il, non so se voi siete fan degli anime, non so se avete visto Your Name, ma insomma è un ottimo film d'animazione e fa sempre grandi incassi in Giappone appena esce un nuovo film di Makoto Shinkai. Su Zoom, appunto, racconta le avventure di questa ragazza, una studentessa 17enne, che incontra un misterioso ragazzo e da questo incontro partirà un'avventura in questo paesino. Inizieranno a manifestarsi queste porte, si apriranno di qui e di là, e intraprenderà questa ragazza un viaggio sì fisico ma anche nella memoria, denso di suggestioni ambientaliste, fortemente intrecciato con il folklore e la storia locale. Io mi aspetto un'atmosfera infatti molto alla Miyazaki, però insomma in generale è un regista che apprezzo tantissimo, non vedo l'ora di vedere questo suo nuovo film. Mentre proprio cambiando genere andiamo, torniamo anzi in casa Disney e abbiamo il remake, il live action di Peter Pan. Io vorrei tanto essere contento, vorrei dire sì sì promuoviamo questo film, ma in realtà non è che ne sia così contento, perché comunque diciamo che io di live action della Disney ne ho fin sopra capelli. L'altro giorno c'era, chi era, John Cena, che ha annunciato che faranno il remake di Lilo e Stitch e lui era contentissimo di partecipare, a parte che solo vedere John
come
Cena
come di partecipare?
Sì. Capito, lui ha detto che sicuramente farà una parte o come produttore, però insomma era contento di dire sì sì ecco facciamo il film di Lilo e Stitch. Sì, ma tu sei John Cena, a parte che l'altro giorno hanno già detto che John Cena farà un cameo vestito da sirena il nuovo film di Barbie.
Ma perché?
Perché sì, perché bisogna promuovere questo film in qualche modo. Si dicono c'è John Cena, che parte gli facciamo fare? Lo vestiamo da sirena.
Nel mondo che ti fa sognare, ti vogliamo noi.
Stupendo Peter Pan, stupendo. Poi quello era bello prima negli anni 50, perché comunque ti faceva emozionare. Capitan Uncino era lo sfigato di turno che tutti amavano, però comunque insomma qui è interpretato da Jude Law, aggiungerei bellissimo Jude Law.
Sì sì, concordo, condivido. Almeno una cosa buona questo live action la farà.
Esatto. Qual è il tuo film preferito con Jude Law?
Ho difficoltà a sceglierlo, onestamente. Nel senso, vabbè, il mio è anche un giudizio prettamente estetico, sono sincera, quindi non
ti aiuto
a livello
io.
Professionale.
Ti aiuto io. Il mio film preferito con Jude Law probabilmente è Ritorno a Cold Mountain. Lì è stato molto bravo, mi è piaciuto molto. Faceva l'eroe della guerra civile, c'era addirittura René Zellweger.
Sì, lo vidi al cinema quella pellicola.
Infatti furono molto bravi tutti e due. Anzi, René Zellweger in quell'occasione vinse il suo primo Oscar alla miglior attrice non protagonista. E Jude Law però insomma negli ultimi anni si è fatto notare anche come interprete di The Young Pope.
Sì.
Quindi sicuramente una serie molto interessante. E insomma ha dichiarato che questo sicuramente è stato un bellissimo ruolo in cui ha approfondito la rabbia del suo personaggio, capito cos'è che l'ha reso così crudele. Beh, direi che se ti tagliano una mano e la buttano in pasto a un coccodrillo è ovvio che poi diventi cattivo, quindi ti tappando.
C'è qualche live action che salvi, dato il tuo giudizio molto negativo?
Allora, tra questi che salgo, sicuramente Bio ha paura, è quello dei dinosauri. Vabbè, forse è un blockbuster, uno ci si può anche divertire, più che altro perché c'è Adam Driver ormai è un attore quotatissimo. E Peter Pan, dipende che cosa fanno, se riescono a produrre un buon film, a darmi delle emozioni, a non lo so, almeno fare un cattivo decente, perché se penso al Peter Pan con Hugh Jackman, anche noi, non so se l'avete visto.
Ma
quel
nel
film.
Panorama dei live action, anche che sono già usciti,
esatto.
Io so che il tuo parere è negativo sul live action, ok, però ma io te l'ho già detto qual è secondo me il salvabile. Cioè,
sì.
Rigiro la domanda che mi hai fatto prima tu in termini musicali. Secondo te il live action come soluzione cinematografica?
Secondo me, allora, loro dicono lo facciamo per le nuove generazioni, per farli riappassionare. Io devo dire, quello che salverei è Il libro della giungla, che comunque si salva come adattamento, si salva anche per gli ottimi effetti speciali, ma non apprezzo questa idea di volerli rifare, perché significa proprio la morte delle idee. Il cinema deve essere comunque, deve sfornare idee narrative nuove. Se uno deve sempre rifare quello che è già stato fatto prima, loro dicono lo facciamo in chiave diversa, anche per dare una chiave di lettura più contemporanea, che ci può anche stare, perché se uno guardava Cenerentola vedeva anche una specie di progresso della protagonista. Però non sono molto contento, così come non sono molto contento della Sirenetta, che uscirà di qui a breve il remake. Lo so, ragazzi, io speriamo bene per questo film.
Film nella rubrica settimanale a cura del nostro Tommaso, ma anche serie TV.
Esatto, oggi 27 aprile esce la seconda stagione di Sweet Tooth. Sweet Tooth è una serie, vorrei dire fantasy, ma in realtà è una serie più post-apocalittica, e ci risiamo, siamo di nuovo con la pandemia, perché diciamo che in questa serie TV abbiamo un mondo in cui c'è stato il cosiddetto grande crollo, una pandemia che ha portato alla morte di miliardi di persone, e da parte di questo virus si sono scatenati questi ibridi, dei bambini che nascono metà animali, metà umani, e devono, insomma, più che altro gli esseri umani si sono accorti che loro sono i portatori del virus e li vogliono uccidere. Però anche qua si scatenano gruppi ambientalisti che li vogliono proteggere, nonostante loro siano frutto di questo virus. Però in realtà, si scoprirà nella serie, sono innocui. L'uscita della seconda stagione vede appunto un avanzamento della trama, che ovviamente non vado a spoilerare, però comunque nella prima stagione c'erano stati eventi che avevano portato, diciamo, questi ragazzi umani e mezzi animali a essere trasferiti in uno zoo, ecco, e da qui si scoprirà magari, ecco, la cura di questo virus. Quindi sicuramente è una serie da non perdere, tratta peraltro da un fumetto molto bello che consiglio a tutti. Quindi Sweet Tooth, assolutamente approvata.
Questi erano i nostri consigli, i consigli del nostro Tommaso. E a proposito di consigli, come sempre anche ripercorriamo la pillola musicale della giornata, un po' la sorta di Accadde Oggi musicale, questa volta a cura del nostro Flo.
Allora, oggi vi racconto una storia un po' particolare, perché proprio oggi, nel 1976, dopo un viaggio a Mosca, David Bowie viene arrestato su un treno al confine tra Polonia e Russia per possesso di libri e cimeli nazisti. Il 76 fa parte di quello che lo stesso Bowie definì il periodo più cupo della sua carriera, avvolto dalla dipendenza dalla cocaina e dalla sua anima artistica che si rifletteva nel personaggio Twin White Duke, e ingabbiato in una rete di affermazioni controverse e chiaroscurali, un po' come questa storia. Questo periodo viene poco dopo l'uscita di Station to Station, che è uno di quei dischi che hanno fatto un po' discutere e non viene, diciamo, raggruppato tra i grandi famosi, insomma, per rimarcare un po' il periodo oscuro dell'artista. Bowie viene fermato al confine con la Russia e Polonia, e dopo una meticolosa perquisizione dei suoi bagagli vengono appunto rilevati tutti questi libri e cimeli scritti da Joseph Paul Goebbels e Albert Speer, che è l'architetto personale di Hitler. Segue così l'arresto e la confisca degli oggetti incriminati. Mentre Bowie invoca l'ambasciata britannica sottolineando l'ingiustizia di questo sequestro, esclama, o si dice che abbia esclamato, la Gran Bretagna trarrebbe beneficio dall'avvento di un leader fascista. Un'invocazione forte che è bastata ai giornali al giorno seguente per parlare di quella che divenne l'ossessione di Bowie per il nazismo. E Bowie viene rilasciato poche ore dopo, affermando, insomma, di star raccogliendo prove e informazioni per un film proprio su Goebbels. Ma il suo ingresso a Victoria Station nel Regno Unito il 2 maggio viene infiocchettato da un emblematico scatto, che tra l'altro potete trovare un po' ovunque, che lo ritrae intento a fare il saluto nazista, un gesto destabilizzante, un incidente forse o una provocazione delle accuse che però fece esplodere l'opinione pubblica. Bowie cercò un po' di assopire le polemiche dicendo che l'istantanea aveva colto un momento che faceva parte in realtà di un gesto più complesso. Da lì in poi terremoti mediatici, tra i quali sicuramente c'è una famosa intervista a Playboy in cui l'artista disse Hitler è stato la prima grande rockstar e il nazionalsocialismo una splendida iniezione di morale. Non vi sto a raccontare le conseguenze di questa affermazione. Secondo voi la star, l'intento era quello di tratteggiare il nazismo come teatrale, non politico, ed era rivolto all'Inghilterra, di cui lui stesso parlava in questo modo, in un completo stato di apatia culturale in cui versava proprio il suo paese, l'Inghilterra. Molti anni più tardi, ricordando proprio questo periodo, il musicista afferma di non ricordare quasi nulla di quegli anni, di quel 76 così controverso. Una cosa è certa, che nel voler provare a catalogare un artista che non ha mai voluto che si potesse percepire un po' la sua essenza umana, tra virgolette, non possiamo non sottolineare che David Bowie ha donato la sua vita all'arte e su questa ha forgiato la sua libertà espressiva. L'arte forse è l'unica cosa che lo può realmente definire.
Siamo arrivati con questa pillola musicale al termine della puntata 121 di Zytime. Ringrazio ovviamente per averci raccontato questo aneddoto il nostro Flo oggi in cabina di regia.
Grazie a te, Francesca.
A noi. E il nostro Tommaso Di Pierro.
Grazie mille.
E un saluto da parte mia di Francesca Barbato. Torniamo domani dalle 15 alle 16 sempre su Zytime. Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Zytime.